Ed eccoci, torniamo in diretta. Questi sono gli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Sono le 11.55. Dall'altro capo del telefono, se tutto va bene, dovremmo essere con un compagno delle brigate volontarie per l'emergenza da Leopoli. Pronto, ci senti?
Mi sento bene. Sì, sì.
Perfetto, anche noi ci sentiamo molto bene. E appunto con te ci siamo già sentiti, ma ormai insomma un paio di settimane fa. Vorremmo appunto fare un aggiornamento, un punto della situazione. Intanto su qual è la situazione a Leopoli. Ricordiamo che Leopoli è nell'ovest dell'Ucraina, che per molto tempo è stata la città verso cui dall'interno dell'Ucraina ci si spostava, perché diciamo la città più lontana dalla guerra, dai bombardamenti. Poi alcuni bombardamenti sono arrivati anche lì, o perlomeno nei pressi. Ti chiediamo intanto qual è ora la situazione a Leopoli.
Ma sì, allora infatti è anche giusto, come diciamo, risentirci, perché le cose cambiano, ecco, nelle settimane, anche nei giorni a volte le situazioni cambiano. E rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti, 2 settimane fa, la situazione di Leopoli è leggermente cambiata, infatti. Perché? Perché allora innanzitutto stiamo assistendo alle prime sporadici rientri, qualche famiglia effettivamente si sta ricongiungendo a Leopoli, sono ancora poche le donne sostanzialmente con i propri bambini che provano a rientrare, in Ucraina, che quindi hanno lasciato l'Ucraina magari un mesetto fa, ai primi spirali di guerra, e che poi hanno visto però che il conflitto è rimasto, se vogliamo, in qualche modo bloccato nell'est, qualcosa nel nord, ma che Leopoli e l'ovest in generale sono tutto sommato tranquilli, o quantomeno al punto tale da preferire di rimanere comunque all'interno del territorio ucraino piuttosto che essere rifugiati in un territorio europeo diverso da quello di cui si è nati. Quindi ecco, siamo anche assistendo a questi primi spirali di rientri.
Quindi che arrivano a Leopoli per poi vedere se è possibile trasferirsi, insomma, nelle zone dell'Ucraina da cui sono provenienti.
No, io direi anche quello è ancora troppo presto. Per il momento sono famiglie che hanno lasciato l'Ucraina, magari che provenivano anche da o dall'est o da Leopoli. Ma cosa succede? Che le famiglie che provenivano dall'est, Kharkiv, da Mariupol, venivano, il nucleo familiare arrivava e da Leopoli si divideva. Gli uomini rimanevano a Leopoli, le donne e i bambini andavano in Polonia e poi da lì al resto dell'Europa. Insomma, siccome la divisione familiare, la conoscenza della lingua, i soldi, insomma, sono tutte cose che pesavano su chi lasciava il paese, qualcuno oggi comincia a preferire rimanere in Ucraina, rimanere a Leopoli, che va bene, c'è ancora un pochino di tensione, però almeno sei unito alla tua famiglia, sei con tuo marito, i figli possono stare con il loro padre, parli la lingua, non hai problemi di comprensione e via dicendo, piuttosto che essere separati in un altro paese europeo dove magari anche l'accoglienza dei profughi poi a un certo punto non è sempre così fluida, no? Quindi magari certo, le strutture che accolgono queste famiglie poi non sono magari anche questo l'abbiamo nel nostro lavoro riscontrato anche noi abbiamo alcuni compagni che lavorano per esempio in alcune strutture di accoglienza a Roma, Save the Children, che facevano un lavoro di ricerca, e diverse donne, perché donne si parla quando si parla di dati in Italia, dichiaravano che non si aspettavano questo livello d'accoglienza, ma si aspettavano qualcosa di più. Nel senso, ovviamente magari persone che non avevano mai visitato il paese, che non erano abituate a viaggiare, che pensavano sia sì, un'accoglienza anche più, ma questo ovviamente non in quel momento lì quando scappa si attacca un po' tutto quello che trova. Invece che la situazione si è stabilizzata, magari sono già 2 o 3 settimane che vivono in strutture d'accoglienza un po' nate spontaneamente, quindi neanche troppo accoglienti se vogliamo, con magari avere il marito a Leopoli, che da Leopoli manda notizie tutto sommato di tranquillità, perché Leopoli è una città tranquilla, no? La vita si svolge normalmente, ecco allora qualcuno comincia a apparire questo flusso, che poi ricordiamoci nel momento in cui ci sarà la fine del conflitto sarà un'attività importante, che sarà quello di ritorno al proprio paese, insomma.
Certo, dicevi appunto Leopoli è una città tranquilla e volevo chiederti insomma com'è la situazione rispetto al cibo, quindi la possibilità insomma di trovare le cose di cui si hanno bisogno, dal cibo alle medicine.
Si trova tutto a Leopoli, si trova tutto, anche perché è la città più vicina al confine polacco, per cui viene facilmente rifornito. Il confine polacco, dove abbiamo il confine NATO, per cui viene facile, sono 70 chilometri. Passa tutto da lì, no? Leopoli in questo momento ha nessun tipo di problemi di crisi, di mancanza, di nulla. È stata oggetto di, è caduto, insomma, quello che si capisce, un piccolo razzo a 40 km nord di Leopoli qualche 2-3 giorni fa, ma anche lì va un po' chiarificato, nel senso che anche in Italia si legge sui giornali, io leggo soprattutto anche Repubblica Corriere, quando parlano di esplosioni a Leopoli, attacco a Leopoli, ecco lì si parla della regione di Leopoli, mai della città di Leopoli, cioè di Leopoli non è mai stata interesse, non è mai stato un obiettivo. E anche nell'occasione di 2 giorni fa, questa esplosione è stata dovuta, a quanto pare, che il sistema aereo ha intercettato un missile diretto verso altre città che è caduto in una zona completamente disabitata, in un piccolo villaggio di campagna, nei campi, insomma, senza effettuare danni particolari. Per cui oggi appunto Leopoli è una città normale che si trova a dover accogliere centinaia di migliaia di profughi. Questa è la grande emergenza di oggi a Leopoli. Quindi quella è un'emergenza migratoria più che bellica, che si dice oggi a Leopoli, anche se la guerra ovviamente è presente nelle sirene antiaeree, presente nella propaganda, fortissima propaganda militare che il governo ucraino sta facendo. Adesso c'è stata un'unificazione mediatica di radio, di televisioni, la televisione passa 24 ore su 24, insomma, da Zelensky ad altri capi di Stato che supportano la causa ucraina, mostrando insomma è forte da quel punto di vista, ma la vita vale tranquillamente.
E senti, a proposito insomma della guerra, della propaganda eccetera, ci chiedevamo da qua, che è molto complesso insomma farsi un'idea, rispetto alla questione delle armi, la questione delle armi in mano alla popolazione civile, per esempio la questione delle unità di difesa territoriale, non so se si chiamano esattamente così, ma insomma diciamo gruppi di cittadini che si organizzano per difendere insomma i territori. Ci chiedevamo se di questo ci puoi dire qualcosa, se questa circolazione di armi a Leopoli si vede, se anche lì ci sono queste unità, quali sono le riflessioni insomma che ci puoi proporre su questo.
Sì, ecco, questo è un altro aspetto di quella guerra capillare che si vede un po' in tutti poi i momenti del giorno. Sì, ci sono tantissime armi anche a Leopoli. È abbastanza normale, diciamo, vedere al supermercato in qualunque momento della giornata qualcuno che gira con una bella cappa in mano, un mitra piuttosto che, insomma, quindi sì, si vede che il riarmo è in atto, che è facile prendere le armi, si vedono tantissimi giovani con le armi, nel senso che anche i corpi di polizia al momento, o i corpi militari che girano a Leopoli, io immagino, avendo mandato al fronte magari chi aveva più esperienza, è rimasto un po' in città chi è più giovane, quindi tu hai questi ragazzi di, stavolta a guardarli sembra che non arrivino ancora ai 18 anni, che sono armati fino ai denti. Questo è un altro grande problema, e lo è effettivamente, e questo fa anche riflettere anche i compagni di qua nelle nostre discussioni alla domanda cosa succederà quando ci sarà una fine formale del conflitto. Dico formale perché poi sappiamo che i conflitti poi non è che finiscono con gli accordi di pace, soprattutto se c'è una operazione armata fino ai denti. Allora questa guerra ha una delle conseguenze più grandi che noi andremo a purtroppo a dover capire nei prossimi anni, sarà proprio questo sentimento quasi russofobico che si sta sviluppando negli ucraini. La propaganda è molto russa, ovviamente, e quindi tu stai da un lato sviluppando un sentimento antirusso, dall'altro armando la popolazione tanto, perché hanno questo invio costante di armi, che Zelensky chiede armi, poi hanno anche a essere consegnate appunto a chi non ha un'esperienza o non fa parte di un corpo militare così strutturato, e questo può comportare effettivamente di avere una popolazione un domani armata, un domani antirussa, con sentimento antirussa, ma è anche poi si caratterizza con sentimenti di razzismo, di xenofobia, con grossi problemi di patriarcato. Insomma, l'Ucraina ha ancora qualche problema, questo ce lo spiegano con i compagni e i compagni di qui, insomma, quindi armare quelle frange oggi paramilitari, civili, che comunque strizzano l'occhio alle ideologie neonaziste, neofasciste, di estrema destra, insomma, non è rassicurante, ecco questo. Perché poi sappiamo che dopo, quando finirà la guerra, quelle armi animate verranno restituite al donatore, e questo sicuramente ha una prospettiva anche di conflitto molto molto più lungo rispetto a quello, se vogliamo, ufficiale. Si preannuncia diciamo al cessato il fuoco, invece si perde cessato magari quello dei carri armati e dei missili, ma quella della guerra di trincea, insomma, potrebbe continuare ancora per un po' più di tempo.
Senti, ma queste armi in mano così diffusamente, insomma, alla popolazione, soprattutto nei primi giorni del conflitto, noi abbiamo visto, insomma, immagini, no, di distribuzioni di armi per le strade, quindi il governo, l'esercito, la popolazione, più o meno il passaggio sembrava questo. Da dove arrivano tutte queste armi?
Guarda, appunto, queste sono informazioni che non sono sempre facili da raccogliere. Le armi entrano dalla Polonia, perché è l'unico posto dal quale possono entrare. Polonia, che già sta giocando un ruolo fondamentale in questa guerra, un ruolo ambivalente, un ruolo anche con due facce: una faccia è la potenza, diciamo, europeista, che aiuta, che appunto da un lato fa entrare le armi, dall'altro fa uscire i profughi, accogliente, ma questa è appunto soltanto una facciata. Sappiamo che la Polonia ha altrettanti problemi di natura, diciamo, razzista, e lo sta dimostrando per esempio nei confini con la Bielorussia, dove sta bloccando l'uscita di tutti i profughi, per esempio siriani, afghani o di origine africana. E le armi, appunto, poi sì, viaggiano, si vedono questi mezzi militari sulla strada, insomma, che porta dalle opere a Preshmilo, insomma, ai primi paesi polacchi. Sono appunto questi enormi veicoli militari che si suppone portino armi, ma addirittura un nostro compagno di Napoli ci faceva vedere un video, e lui, entrando proprio da Preshmil per Leopoli, aveva avuto la prontezza di mettere la telecamera sul cruscotto ed ha superato un 5-6 camion che trasportavano carri armati, ecco, in questo.
Cioè, che trasportavano carri armati, hai detto?
Questo flusso di armi, penso sia anche poi che lì essere anche obiettivi estremamente sensibili, i russi è lì che poi vogliono andare ad attaccare, per cui, insomma, penso che in gran parte del flusso di armi sia estremamente segreto e nascosto, perché sono un pochino gli obiettivi che la Russia vuole colpire maggiormente adesso.
Certo, senti, e leggevamo, insomma, sui giornali stamani, un po' su tutti i giornali, che si sta verificando un nuovo grande spostamento di popolazione dal sud-est dell'Ucraina verso ovest, ovviamente, perché si pensa, insomma, che ci sarà un'intensificazione della guerra nelle zone del Donbass e del sud dell'Ucraina, perlomeno così ci dicono, e che tantissime persone si stanno spostando e stanno lasciando in particolare il Donbass, e quindi immaginiamo che la prima tappa almeno sia Leopoli, e che quindi aumenteranno ancora le persone profughe a Leopoli. E tu dicevi appunto prima che quello che rende Leopoli non una città nella normalità è soprattutto la presenza dei profughi. E come vengano organizzate tutte queste persone che arrivano?
Allora, diciamo che questa emergenza ha messo in luce due facce, insomma, della città di Leopoli, che è un po' quello che succede in tutte le emergenze, in tutte le città, mi sentirei di dire. sono una faccia accogliente, una faccia solidale, un'altra faccia invece che al contrario specula su questa emergenza. Mi spiego meglio. Da un lato tu hai anzitutto una presenza ampia di internazionali, di persone di altre città d'Europa che vengono, che portano materiale o che hanno progetti specifici di assistenza, che può andare da quella culinaria, ci sono van enormi, cucine mobili che nei centri profughi cucinano, fuori dalla stazione centrale di Leopoli c'è tutta una piazza di vita, a questo c'è la Croce Rossa, c'è Caritas, c'è The World Kitchen, insomma tutta una serie di realtà che appunto fanno assistenza ai profughi, cibo e bevande calde tra tutto, insomma, e questo è un tipo di risposta. È una risposta anche istituzionale, tra virgolette, faccio l'esempio dell'Università di Leopoli, l'Università di Medicina Veterinaria e Biotecnologia di Leopoli, è una struttura molto grande che è stata interamente adibita all'accoglienza dei profughi. In questo momento ci sono 800 persone che dormono presso l'Università di Leopoli e lo fanno appunto con materassini buttati per terra, nei dormitori, nelle palestre, nelle aule, insomma è proprio, pensate, 800 persone. Noi che siamo diciamo lì spesso, abbiamo conosciuto molte di queste persone, sono persone completamente diverse tra loro, abbiamo conosciuto bambini con le nonne, abbiamo conosciuto madri, abbiamo conosciuto anche diversi anziani e anche diversi rifugiati di altri paesi, abbiamo conosciuto indiani, abbiamo conosciuto siriani, afghani, ecco veramente questo sistema di accoglienza che insomma provvede un po' a tutti i bisogni più urgenti, quindi c'è questo tipo di situazione e così come ci sono questi, ne saranno tantissimi altri. Dall'altra parte, nella città di Leopoli c'è anche chi se ne approfitta, gli affitti delle case sono aumentati tantissimo, ci spiegavano i compagni e le compagne di Leopoli, una nostra compagna di Leopoli addirittura si era sfrattata di casa per aumentare l'affitto della casa e mettere la casa in affitto a famiglie profughe, perché appunto ci sono tanti profughi, soprattutto quelli che provengono dalla regione di Kiev, che è colpita oggi in maniera brutale, ma che diciamo è una popolazione più ricca rispetto a quella del Donbass, quindi ha un maggiore potere d'acquisto, che si può permettere anche insomma di stare per un mese a spendere 1.000-2.000 euro per avere una casa in affitto. Quando magari due mesi fa quella casa invece che 1.000 ne costava 500-600 al mese, capisci? Per cui c'è questa speculazione e c'è un po' questa doppia faccia. Noi ovviamente lavoriamo con la prima faccia, quindi quella dell'accoglienza è diffusa diciamo con tutto ciò che sono i nostri valori, però è giusto anche fare cronaca e dire che c'è una parte
che la guerra, e sulla guerra c'è sempre anche chi specula, insomma, dall'alto e anche non proprio dall'alto, insomma, perché magari è il proprietario di una casa, non è necessariamente il magnate.
Esattamente.
E senti, per chiudere, poi puoi aggiungere ovviamente quello che vuoi, ti chiediamo da parte nostra, intendo da parte dei compagni e delle compagne che sono in Italia oggi, come possiamo contribuire insomma al lavoro che state facendo voi come brigate, cosa serve in Ucraina in questo momento?
Allora, noi come brigate dall'Italia stiamo facendo partire diciamo con abbastanza regolarità, flussi abbastanza regolari, carovane di mezzi che trasportano materiale e che poi trasportano indietro verso l'Italia appunto profughi che lasciano il paese. Stiamo ricevendo tanto materiale, sì, in particolare materiale medico, che è quello che oggi serve un pochino di più, perché è quello che manca nelle città del conflitto, appunto nel Donbass, manca Kiev, eccetera eccetera. La richiesta cambia costantemente perché cambiano le condizioni. Stiamo anche cominciando a gettare le primissime basi per quella che sarà la ricostruzione delle zone colpite dal conflitto. Per il momento però appunto ci stiamo limitando a raccogliere beni, diciamo materiali tecnici, che vanno soprattutto dai vestiti pesanti ai sacchi a pelo, appunto a ciò che possa permettere ai rifugiati di Leopoli di avere un posto dove dormire che sia adeguato, e allo stesso modo appunto medicine, tante medicine da mandare più invece verso sono più interessate dal conflitto, perché lì mancano, il rifornimento medico è arrivato quasi al limite. Abbiamo spedito giusto 2 giorni fa, ma tutto il materiale è arrivato a Leopoli da un carico di brigate, siamo riusciti a inviarlo a Odessa, dove il conflitto si sta intensificando, quindi è così, materiale medico, antinfiammatorio, antidolorifico, diciamo integratori alimentari, anche generici, insomma, si stanno rivelando molto molto utili.
Bene, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti noi ti ringraziamo e magari ci risentiamo tra qualche giorno, visto che, come tu dicevi, la situazione poi è sempre in mutamento.
Esattamente, sì, no, ecco, esatto, quello che non mi sento di aggiungere altro che non appunto di mantenere l'attenzione viva su quello che sarà, che è la situazione, e sugli svolgimenti che avrà, perché ci saranno poi ancora tantissime cose da fare, diverse tra loro, per cui è giusto mantenere un'attenzione sulla tematica. Vi ringrazio per queste possibilità.
No, grazie a te e grazie a voi per il lavoro che state facendo, e a presto.
Buona giornata, grazie.
Ciao. I'm a dancing with myself, I wonder if there's no